alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors.
E ben ritrovati ad Animal Voice. Oggi è 4 aprile 2023, il sole splende, il sole, la pioggia, il sole, non fa pace ancora, è molto fluido questo meteo. Oggi abbiamo tanti argomenti da affrontare ad Animal Voice, intanto vi ricordo chi parla, quindi Michela Ciandra Giamboni. E vi lascio anche il contatto, se vi va di interagire, di fare un saluto, vi lascio quindi il numero per SMS e WhatsApp, che è il 340 197 4468. E vi ricordo che cosa? Che potete anche provare a scrivermi in direct su Instagram, il mio contatto è I am la Chandra, come quelle brave, ma io non è che lo sono tanto. E allora, com'è andato il vostro weekend? Com'è iniziata la settimana? Ditemelo, raccontatemelo. Avete fatto tante pictures con il vostro iPhone? Oppure state lavorando in smart working? No, non mi sono impazzita, che non so se avete sentito che il governo vuole far passare una legge per la quale se si scrivono parole in inglese o comunque parole straniere si può ricevere una multa fino a 100.000 euro. Come se questo fosse il problema dell'Italia, ragazzi e ragazze. Ma per fortuna oggi non parliamo di politica, per fortuna, anzi direi di fare così, di rilassarci un pochino nel romanticismo di Neil Young e di tornare ad Animal Voice. E ripeto, abbiamo tanti argomenti da affrontare, per cui Neil Young e poi torniamo.
Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. We know where the music's playing, let's go. We were because I'm still in love with you. I wanna see you dance again because I'm still in love with you. On this harvest blue.
Neil Young fa sempre atmosfera. Ci voleva proprio. Allora, sono le 17:11 ad Animal Voice e oggi vi volevo ricordare, no, volevo ricordare e omaggiare un artista che purtroppo ci ha lasciato. E vi faccio una descrizione per farvi capire chi è. Aveva fitti capelli bianchi, occhiali tondi, elegante, minimalista nell'immagine, no? Invece le sue composizioni erano talvolta anche grandiose. Si definiva un timido e non esibizionista. Oltre alla musica, era anche però un grande attivista ambientale e infatti è stato coinvolto nei movimenti contro l'uso del nucleare, soprattutto dopo Fukushima. E ricordiamo Sakamoto, Ryuichi o Ryuichi Sakamoto, aveva 71 anni, purtroppo da tempo era malato di un tumore, è morto martedì 28 marzo, ma la notizia della sua morte è giunta a noi soltanto domenica. E è considerato uno dei migliori compositori degli ultimi anni. Ricordiamo che è nato nel 52 a Tokyo, ha studiato composizione musicale all'università appunto della sua città e fu uno dei pionieri della sperimentazione della musica giapponese, soprattutto musica elettronica. Lui insieme a degli amici negli anni 80 ha fondato un'orchestra che si chiamava Yellow Magic Orchestra ed era all'avanguardia perché utilizzava i sintetizzatori, i computer, le drum machine e poi amava anche, era incantato anche dagli artisti dell'Occidente come ad esempio i Beatles oppure la musica classica, Debussy, John Cage, John Coltrane, quindi la sua musica e le sue opere sono anche contaminate e c'è anche tanta contaminazione tra musica orientale e la musica elettronica, quindi un grosso innovatore. Ha vinto un Oscar nel 1888 proprio per una colonna sonora per il film L'ultimo imperatore, ma ne ha scritte tantissime di colonne sonore per i film. Una delle ultime è stata per Revenant ad esempio nel 2015, ma ce ne sono tante altre che si possono ricordare. E quindi nella sua carriera ha collaborato con tanti grandi, me ne viene in mente uno tra i tanti, David Bowie, ma anche Iggy Pop, David Barney, Talking Heads, insomma ce ne sono tantissimi. Quindi un omaggio a Sakamoto e io vi farei sentire Blue dalla Tokyo Philharmonic Orchestra e poi si torna ad Animal Voice. Thank you. Dopo questa magia ci spostiamo in Val di Rabi, in Trentino, perché vi voglio parlare di un qualcosa che è successo a inizio marzo. In Val di Rabi, appunto, un orso si è scontrato con un escursionista mentre questo stava a passeggio con il cane lasciato libero. L'orso coinvolto nell'incidente è stato identificato come con il nome MJ5, perché ovviamente la provincia sigla i vari individui selvatici, non dà un nome proprio ma una sigla, e quindi si tratta di MJ5. Ed è stato direttamente condannato a morte dal presidente della provincia autonoma di Trento, che si chiama Maurizio Fugatti, il quale ha affermato che procederà con la cattura e l'abbattimento senza alcun parere, senza ascoltare alcun parere, come avviene insomma ultimamente, no? È molto facile, neppure il parere dell'ISPRA. C'è da dire che l'uomo è stato sì ferito, per fortuna è stato dimesso dall'ospedale dopo 3 giorni, il cane per fortuna si è salvato perché visto che era libero è riuscito a correre via e mettersi in salvo. E l'unico che essere condannato direttamente mi pare proprio l'orso. Le autorità locali, soprattutto del Trentino, rispetto a quello che avviene anche in altre zone del mondo, mi vengono in mente gli Stati Uniti, no? Ci sono tante aree protette dove ci sono e vivono degli orsi, ecco, lì si fa un lavoro totalmente differente. Invece in Italia, soprattutto, ripeto, in Trentino, le autorità locali non si preoccupano di informare, di educare anche in un certo senso i cittadini a questa convivenza, no? Che c'è, che esiste, è inutile che ci mettiamo i paraocchi, esiste la convivenza tra uomo e animale, soprattutto animale selvatico. Quindi anziché dare delle direttive, delle linee guida, no? Su come affrontare anche un incontro ravvicinato di questo tipo, non se ne fa nulla, quindi si manda allo sbaraglio anche la gente. Non si è fatta assolutamente una ricerca anche sulla dinamica, no? Su come è avvenuto questo incidente, su cosa stava facendo l'uomo o il cane. C'è da dire anche che questo MJ5 è un orso bruno che vive nella sua casa, nel Trentino occidentale, da ben 18 anni, e anche lo stesso Fugatti ha detto non ha mai dato problemi. Quindi è bastato un solo episodio per condannarlo a morte. Cioè bisognerebbe fare un lavoro prima di arrivare a quella soluzione drastica, bisognerebbe fare un lavoro a monte, no? Quindi un monitoraggio per capire innanzitutto le abitudini dell'orso, che magari tende ad avvicinarsi di più agli uomini, o se ci sono degli episodi di violenza, un'escalation di violenza, no? Perché purtroppo può succedere, o un'evoluzione quindi nei comportamenti, oppure si prova prima a non so, a mettere delle misure dissuasive, dei dissuasori, no? Invece tutto questo non è stato preso minimamente in considerazione dal signor Fugatti. Anche la LAV dice che non è una sentenza di morte, che non ha senso di esistere perché non ha delle basi concrete per giustificarla. Quindi siamo in queste mani, signori e signore mie. Io mi ascolterei Moderat e poi tornerei ad Animal Voice. Sì, sentiamoci Moderat. Moderat ad Animal Voice, Bad Kingdom, sono le 17:27. In voce, vi ricordo, c'è la Michela Ciandra che vi farà compagnia fino alle 18. Vi ricordo che siamo appunto in diretta, ma che questa puntata si può riascoltare sul podcast, quindi bisogna andare su radiocittàaperta.it, fra un'oretta circa trovate il podcast della puntata di oggi, oppure nei prossimi giorni andate sui palinsesti, trovate Animal Voice e vi potete riascoltare tutte le puntate che volete. E quindi torniamo un attimo in Giappone, perché in questo periodo, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, c'è un periodo in Giappone, cioè noi lo definiamo come primavera, ma loro hanno una parola che definisce questa emozionante esplosione della natura, e la parola è Hanami, che letteralmente significa guardare, osservare i fiori, perché come probabilmente sapete, in Giappone in questo periodo fioriscono i ciliegi, che hanno dei colori fantastici, vanno dal bianco al rosa più scuro, e ovviamente questa fioritura non avviene nello stesso periodo, quindi può slittare di qualche settimana di regione in regione, no? Dipende un po' anche dal clima, dall'altitudine. Ed è un rito quello dell'hanami, tant'è che molte persone proprio si radunano nei parchi per godersi lo spettacolo di queste fioriture, si fanno anche dei picnic con dei cibi tipici, delle camminate, delle escursioni. Esiste addirittura l'hanami aziendale, lo dovremmo fare anche noi, cioè c'è un collega che recinta proprio, fa proprio delle recinzioni in alcuni spazi verdi per riservare ai colleghi gli scorci migliori, e poi si parla, si sta insieme. È una cosa grandiosa, cioè certe volte veramente i giapponesi fanno delle cose effettivamente bellissime, poi ne riescono a fare delle altre atroci, tipo uccidere le balene, ma di questo ne parleremo poi magari in un'altra puntata. Però ecco, è il continuare a meravigliarsi ogni anno della bellezza della natura, dell'esplosione della natura, credo che sia una fantastica tradizione. Esistono poi tantissime varietà di ciliegi in Giappone, circa 600. Che altro dire? Questo l'ho già detto, stavo leggendo i miei appunti, quindi io mi ascolterei adesso un bel brano. Che vi faccio sentire? Gli Smashing Pumpkins o George Harrison? Forse oggi siamo più da Smashing Pumpkins, ma che neanche lo so dire bene. 1979, e poi torniamo ad Animal Voice, che dobbiamo intervistare Roberto Salustri, che ci parlerà di Alleanza Animalista.
Cool kids never have
Ed eccoci di ritorno ad Animal Voice, sono le 17.35 e io allora vi presento una persona, un ecologo che è coordinatore dei Guardiani delle Foreste, le Vie della Terra Wiser Earth e direttore dell'Eco Istituto Reseda Onlus. Quindi in rappresentanza oggi anche di Alleanza Animalista, che è nata da poco ma ora ce lo racconterà, vi presento e accolgo ad Animal Voice Roberto Salustri, benvenuto.
Grazie Michela, ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ciao. Benvenuto. Allora, innanzitutto, vista questa presentazione, io mi sono incuriosita su questi guardiani delle foreste, quindi parlaci un pochino di quello che fai tu e poi andiamo a parlare sicuramente di Alleanza Animalista perché c'è un corteo che ci aspetta a metà aprile.
Sì, guarda, vabbè, io da sempre cerco di difendere la natura e l'ambiente, quindi è una cosa che faccio fin da ragazzo. E fino ad arrivare, diciamo, a studiare, a lavorare praticamente per questo, cioè per cercare di difendere quello che rimane sul pianeta Terra, in particolare delle foreste, adesso con questo progetto i Guardiani delle Foreste, perché stiamo cercando di aiutare le popolazioni indigene delle foreste congolesi e dell'Amazzonia, e purtroppo non ci sono buone notizie, tant'è che proprio oggi siamo venuti a sapere che due guardiani delle foreste in Colombia sono stati uccisi, e quindi insomma è una situazione abbastanza difficile, perché dobbiamo sapere che c'è una vera e propria guerra contro la natura. Adesso parleremo di quello che sta succedendo in Italia, ma è purtroppo una situazione a livello internazionale. Sì. Tutti vogliono le risorse naturali e per ottenerle vanno a distruggere gli habitat dove sono queste risorse, in particolare questi indigeni che sono stati uccisi ieri sono indigeni della foresta amazzonica colombiana e difendono le foreste da i minatori che cercano l'oro, il carbone e il petrolio, e questa situazione si è fatta ancora più grave perché ormai i paesi europei, col fatto che sono in guerra con la Russia, stanno cercando combustibili fossili in altri paesi, in particolare in Colombia. Quindi questa sì, è una, purtroppo è una situazione internazionale
gravissima, direi. Quindi l'uomo, diciamo, che non riesce proprio ad imparare dagli errori del passato, continua imperterrito a ripeterli.
A ripeterli e anche a inventarne di nuovi, perché appunto poi succede, come sta succedendo in Italia, che si sta tornando al passato, no? L'Italia era famosa per le sue leggi, per la conservazione del paesaggio, abbiamo per anni fatto progetti per la conservazione dell'orso, del lupo, degli habitat, e invece ora stiamo diventando veramente, stiamo tornando al passato, quando gli animali venivano visti, no? Diciamo, come venivano viste le stesse streghe, o no? Tutto questo mondo strano che è la natura, no? Che vorrebbe, a secondo insomma di quello che dicono loro, assaltare le città, vorrebbero prendere il cibo faticosamente coltivato dall'uomo, e quindi si sta facendo veramente una contro, diciamo, una controazione, invece di essere adesso il momento di capire che finalmente dobbiamo iniziare a vivere in equilibrio con la natura, si stanno facendo delle leggi invece per speculare sulla natura e distruggere quel poco che eravamo riusciti a conservare.
Esattamente, è proprio uno dei motivi, questo è il motivo principale, insomma, per cui nasce anche l'alleanza, no? Tra varie.
E certo, perché abbiamo bisogno di qualcosa, di qualcuno che inizi a collaborare fra le tante realtà dell'animalismo, dell'antispecismo, del movimento vegan, degli ambientalisti, e finalmente unirci per contrastare tutto questo. Cioè non possiamo tornare indietro, noi dobbiamo andare avanti, creare un equilibrio con la natura, e per fare questo dobbiamo unirci, questo è il nostro obiettivo principale come Alleanza Animalista, che quindi nasce come un coordinamento delle realtà nazionali che si occupano appunto per questo, e siamo nati purtroppo proprio per contrastare una delle azioni che il governo ha messo in campo contro gli animali selvatici.
Esattamente, quindi stiamo parlando della famosa ormai legge definita anche Far West, no? Il decreto caccia selvaggia.
Esatto, esatto. Sì, l'abbiamo definita legge Far West perché praticamente ci fa tornare veramente all'epoca del Far West, cioè tutti potranno sparare a tutto e lo potranno fare ovunque, dovunque, a qualsiasi specie animale. Cioè si è arrivato a modificare una legge che è la 157 del 1992, che era nata per la conservazione della fauna, uh-huh. E invece è stato inserito all'interno un articolo, l'articolo 19, che praticamente consente a chiunque, a ogni ente pubblico, di fare piani di abbattimento anche senza motivazioni scientifiche né senza l'obbligo di avere un qualsiasi studio che dimostri che c'è un qualche problema derivante dagli animali selvatici, e praticamente gli dà la possibilità di prendere dei cacciatori e farli entrare addirittura nelle città, nei parchi, nelle riserve naturali per uccidere questi animali. Logicamente noi sappiamo che sono decenni che il mondo venatorio sta cercando di trovare il modo di far rinascere la caccia in Italia, perché per fortuna i cacciatori stanno diminuendo sempre di più, però in questo logicamente tutte le imprese che lavorano nel mondo venatorio stanno avendo una diminuzione degli introiti, quindi loro vogliono fare in maniera che la caccia ritorni in auge. Cosa c'è meglio di promettere la caccia ovunque, dovunque e qualsiasi specie? Noi pensiamo che sia questa la principale motivazione che ha spinto il governo,
esatto,
ad attuare questa legge, favorendo una specie, in questo caso umana, quella dei cacciatori, che si stava estinguendo. E quindi gli permette, ma anche per un ritorno economico molto forte, perché poi l'obiettivo è quello di entrare nei boschi, o appunto abbiamo detto anche nelle riserve naturali, nelle città, uccidere animali che possono essere venduti come carne e quindi fare degli animali selvatici una nuova speculazione. Noi abbiamo calcolato che solo nella provincia di Roma i cacciatori potrebbero guadagnare più di 10 milioni di euro, quindi la motivazione è di tipo politico, per appunto un ritorno elettorale,
certo.
Ed è un motivo anche economico, perché appunto stanno dando la possibilità a degli speculatori di utilizzare gli animali selvatici vendendo la loro carne nel mercato appunto della carne fatta con i selvatici.
Sì, sì, che poi la cosa assurda è che magari poi, non so, cercano di abbattere il maialino che è stato adottato da una famiglia, quindi da un privato, perché si trova in zona rossa riguardo la peste suina, ad esempio, mi viene in mente. Poi però se loro trovano nel parchetto, in un parchetto qualsiasi di Roma, un cinghiale, gli sparano, basta una qualsiasi blanda analisi per poterlo definire sano e poi macellarlo e venderlo e di conseguenza mangiarlo.
Certo, poi ecco, diciamo, negli anni hanno creato tutta una serie di scuse, no?
Sì.
Hanno anche fatto una cattiva informazione sugli animali selvatici, per esempio la peste suina, che è originata dall'allevamento dei maiali, quindi da un qualcosa che ha creato l'uomo,
certo,
viene utilizzata come scusa per l'abbattimento dei cinghiali, ma poi abbiamo visto che quando abbattono i cinghiali in realtà non utilizzano nessun tipo di protocollo sanitario e questi cinghiali vanno direttamente nei macelli, quindi senza neanche fare delle analisi sanitarie o quant'altro, quindi è una mera scusa quella della peste suina. Tanto se abbiamo visto che la popolazione dei cinghiali resiste bene a questa epidemia, mentre invece il problema vero sono gli allevamenti, sia intensivi ma anche quelli diciamo, illegali, che purtroppo ce ne sono molti, di maiali che non hanno nessun controllo e che quindi sono loro a diffondere l'epidemia di peste suina. Però tutte queste informazioni errate, dal fatto che il cinghiale italiano non sia autoctono, cosa assolutamente falsa, al fatto che sia iperprolifico, che sia pericoloso, che addirittura distrugga gli habitat o diffonda le malattie, sono state create ad arte per fare in maniera che a un certo punto un qualsiasi governo, in questo caso il governo attuale, potesse emanare delle leggi a favore della caccia, ma anche a favore del commercio della carne, perché poi diciamolo, in realtà qua abbiamo un obiettivo economico. E tutte queste motivazioni ci hanno fatto in qualche maniera unire tra le varie associazioni, istituzioni private di conservazione della fauna, associazioni antispeciste, animaliste, vegane, ecologiste, proprio perché deve finire tutto questo, deve finire da una parte questo continuo appoggiare la distruzione della natura, ma anche dobbiamo finirla con tutte le fake news che girano in questo settore. Quindi noi abbiamo innanzitutto proposto una grande manifestazione che faremo il 15 aprile a Roma,
sì.
Ci incontreremo tutti quanti alle 14 a Piazza della Repubblica a Roma, poi andremo a piedi con un corteo a Piazza San Giovanni, dove faremo un presidio dalle 15.30. La manifestazione è a livello nazionale, stiamo invitando tutte le associazioni, proprio perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, dei singoli e di tutti quelli che credono che la natura vada conservata e non distrutta, e quindi ci vedremo non solo per manifestare, ma anche per unirci, anche per parlare di questi problemi e di queste azioni che sta facendo il governo, che purtroppo non hanno una rilevanza tale come invece dovrebbero averlo. Oltre a questo corteo, logicamente stiamo organizzando tutta una serie di cose, a partire da una campagna per la lotta alla disinformazione verso gli animali, verso appunto in particolare il cinghiale, che è stato visto come appunto il cinghiale espiatorio di tutta una situazione che appunto spesso e volentieri viene di fatto inventata. E quindi noi appunto principalmente adesso stiamo lavorando su queste due azioni, ma sicuramente ne faremo altre, perché bisognerà combattere anche contro gli allevamenti intensivi, dovremmo combattere contro le zoonosi che sono prodotte dall'uomo e non dalla natura, quindi insomma di azioni ce ne sono tante e dobbiamo per forza unirci, non possiamo lavorare separati, dobbiamo lavorare seriamente con anche una forte base scientifica, e bisogna dire che sono molte le istituzioni scientifiche che praticamente sono con noi, che hanno in qualche maniera appoggiato anche le nostre richieste, sia di modifica della 157, ma anche quella di aprire un tavolo interistituzionale proprio sulla conservazione e la protezione della fauna selvatica e degli ecosistemi.
Esattamente, quindi per fare tutto questo, visto che c'è tantissimo lavoro e tantissime lotte e battaglie, l'alleanza, ma l'unione tra chi crede veramente è assolutamente necessaria. Quindi ricordiamo l'appuntamento il 15 aprile alle 14.30, l'appuntamento hai detto dov'è, Roberto?
A Piazza della Repubblica, da lì partiremo con un corteo, con un grande corteo fino a Piazza San Giovanni, dove poi faremo un presidio e lì faremo parlare tutte le associazioni che hanno aderito, soprattutto faremo parlare i tecnici, perché abbiamo bisogno di competenze, tra l'altro se proprio alla nascita di Alleanza Animalista, alla nascita di questo coordinamento, abbiamo realizzato il primo corso per attivisti e per volontari per la conservazione e la difesa degli animali selvatici, proprio perché pensiamo che i volontari, gli attivisti devono essere formati, devono essere competenti, perché se vogliamo combattere le fake news, vogliamo combattere la malinformazione, dobbiamo essere noi i primi a essere preparati.
Assolutamente d'accordo, e poi mi viene un po' da sorridere, no? Facciamo noi parlare i tecnici, quegli stessi tecnici che al momento non vengono assolutamente ascoltati dallo stesso governo, quindi è assurdo.
Ma certamente queste normative sono state anche osteggiate proprio dal mondo della scienza, perché sono proprio antiscientifiche.
Esatto.
Cioè, ad esempio, dicono cose del tipo che il cinghiale è un animale che distrugge l'ecosistema, quando il cinghiale è un animale autoctono, italiano, e tra altre cose neanche l'ISPRA ha dimostrato scientificamente che sono in sovrappopolazione, anzi molti dei nostri dati dicono esattamente il contrario, cioè è una specie che sta in equilibrio, come d'altronde qualsiasi specie autoctona, e fa anche del bene agli ecosistemi. Senza questa specie chiave gli ecosistemi potrebbero averne invece un problema. Addirittura si è scoperto che grazie ai cinghiali ci sono delle farfalle molto rare che sono praticamente conservate proprio grazie all'azione dei cinghiali. Quindi proprio l'azione di questa, diciamo, della proposta di questa modifica alla 157 è antiscientifica, e ci sono decine di istituti scientifici che appunto la stanno osteggiando, ma che non vengono ascoltate, come purtroppo non vengono ascoltati neanche i tecnici e i ricercatori sui cambiamenti climatici, sul consumo del suolo e sul collasso degli ecosistemi.
Esattamente, quindi diamo voce alla scienza, quella buona, diamo voce al dissenso in questo caso, e quindi l'appuntamento è il 15 aprile con il corteo di Alleanza Animalista, che è un'alleanza che sta cercando di coinvolgere, abbiamo detto, tutte le varie realtà animaliste e antispeciste, quindi non è una formazione ancora effettivamente definitiva, no? È tutto in corso d'opera, è tutto in divenire.
Certo, questo è l'inizio di quello che speriamo sia un movimento di persone decise, formate, e tutti sotto lo slogan, al momento, perché questa è la priorità che stiamo seguendo, dello slogan "gli animali selvatici non si toccano".
Non si toccano.
La natura va preservata, va difesa, perché ne va anche della nostra sopravvivenza. Però il diritto di vivere di questi animali è imprescindibile, pure se non fosse la nostra stessa sopravvivenza essere in pericolo. Però dobbiamo gridarlo forte, gli animali selvatici non si toccano.
Benissimo, io ti ringrazio Roberto per essere stato con noi, per averci spiegato benissimo quello che sta accadendo, e soprattutto di averci ricordato del corteo del 15 aprile. Ovviamente sarai mio ospite in un'altra puntata, così ci racconterai di altro. Io ti ringrazio ancora.
Ti ringrazio a te, Michela.
E ti auguro una buona giornata, buona serata.
A presto.
Grazie.
Buonasera a tutti. Ciao.
Ciao. siamo giunti alla fine di Animal Voice. Io spero che siate stati bene. Siamo giunti al momento che io chiamo una goccia d'assenzio e vi leggerò un pensiero di Eraclito che fa così: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E quindi io vi saluto, io Michela Ciandra vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo martedì sempre dalle 17 alle 18 in diretta, ma poi vi ricordo che c'è il podcast su radiocittàaperta.it. Vi auguro, come sempre, di trovare la felicità, di avere delle menti aperte al cambiamento. Ricordatevi che siamo tutti collegati, tutti interconnessi. Arrivederci al prossimo martedì, ma prima vi lascio con la colonna sonora di Merry Christmas, Mr. Lawrence di Sakamoto. Arrivederci, a presto! Thank you.